nella festa, nella solennità dell'Immacolata Concezione che celebriamo oggi, si inseriscono tanti temi di meditazione, anche di ringraziamento, di gioia, perché senz'altro il primo è quello che riguarda Maria, nostra madre, questo dono immenso della pienezza di grazia, della pienezza di santità che ha avuto da Dio fin dal primo istante del suo concepimento, quello che festeggiamo oggi in previsione della sua maternità divina. E poi il fatto che proprio oggi comincia il Giubileo della Misericordia e poi, come voi ben sapete, appunto, per me c'è questo particolare motivo di festeggiamento del giorno della nascita, del compleanno. E poi è anche il giorno in cui, quando compivo 18 anni, ho cominciato il mio cammino nell'opera, no? Ho scritto una lettera a quello che allora chiamavamo il padre, evidentemente Monsignore Scrivà, carissimo padre. E poi, avendo anche poi la fortuna, la grazia di stare insieme con lui il giorno dopo, il 9 dicembre, insieme con tutti quei giovani, quei ragazzi liceali, universitari che erano a Roma in quei giorni a fare un incontro di formazione. Eravamo al centro Elis, ecco, e andammo a trovarlo lì a casa sua, in Viale Bruno Bozzi, e fu un incontro molto molto bello, molto divertente, anche molto pieno di slancio da parte sua di affetto paterno e di buon umore. Quindi questi sono i quattro temi grandi, no? Che forse potrebbero essere anche di più, che arricchiscono la festa, la solennità di oggi. Allora io pensavo così, ecco, di dire qualcosa, di portare la nostra preghiera, la meditazione su questi temi, e in primo luogo Maria nostra madre, che è stata appunto raggiunta nel primissimo istante del suo concepimento. E pensate che quale bellezza significa che Maria sia stata concepita senza peccato originale, quindi come era il progetto antico di Dio per tutti noi, no? Desiderava che da Adamo ed Eva nascessimo tutti così. E quindi significa anche l'originario progetto del fatto che l'amore umano, l'amore coniugale, no? Dei suoi genitori, Gioacchino ed Anna, è un amore così pieno di grazia, anche quello, senza nessuna macchia di peccato, perché è capace di, con l'intervento di Dio, evidentemente, che sana, questa carenza che tutto il genere umano ha dopo il peccato dei tuoi progenitori, di dar vita con l'intervento di Dio. Sempre c'è l'intervento di Dio quando uno di noi viene concepito, sempre c'è l'intervento di Dio che infonde l'anima, no? E che ci crea in modo personale, in modo unico. Però il veicolo abituale ed è bellissimo che sia così, è l'amore santo, puro, bello dei nostri genitori, e che appunto dobbiamo guardare così, come una realtà santa, pura e bella, perché lo è. E San José Mia ci teneva molto a vederlo così. E Bene, quindi chiediamo alla Madonna anche questa grazia di vedere sempre tutta la dimensione dell'amore coniugale, dell'amore umano, della realtà del corpo, come un'immagine di Dio, come una realtà molto bella. In effetti noi, quando è classico, mi pare, no, della festa dell'Immacolata, il canto del Tota Pulchra, non so se lo canteremo anche oggi durante la messa, tanto che appunto mia madre si ricorda che, siccome sono nato al mattino presto, sono destinato a dovermi alzare presto sempre, verso le 6 del mattino, no? Quest'ora del destino. E allora lei sentiva, era in una clinica da queste parti dove c'erano le suore, sentiva le suore, che anche loro si vede che erano mattutine, che cantavano il Tota Pulchra. Pensate un po', che bello, no? Che bello per mia madre, io non mi ricordo bene, però può darsi che, insomma, comunque Tota Pulchra, che significa, ovviamente sapete bene che significa tutta bella, no? La Madonna che è tutta bella. E poi pensavo proprio ieri nel preparare questa meditazione che il canto dice Tota Pulchra est Maria et macula originalis non est in te, no? Cioè e la macchia del peccato originale non è in te, però questa è come un'aggiunta, no? Cioè la Madonna è bella anche a prescindere, no? dal fatto che non ha peccato originale, cioè è bella anche come creatura, eh? Ovviamente la bellezza della grazia, no? La bellezza del non aver peccato è una bellezza che si aggiunge e che la rende totalmente bella, ma è anche bella come donna, no? Sicuramente il Signore l'ha scelta bene, l'ha pensata bene fin dal primo momento, no? Possiamo dire fin dall'eternità, come leggiamo oggi nella messa, leggiamo come sempre nella solennità dell'Immacolata quella lettera di San Paolo agli Efesini: benedetto Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo, in Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci a essere per Lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della Sua volontà, a lode dello splendore della Sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. E sicuramente questa lettera si applica a ciascuno di noi e in questo giorno in modo particolare a Maria, che è stata scelta proprio fin dall'inizio, no? Infatti leggiamo all'inizio della messa, nella prima lettura dal libro della Genesi, proprio una parte di quella storia del peccato originale e poi si cita Eva, che fu madre di tutti i viventi. E io proprio leggendo ieri queste parole, quando il Signore, che evidentemente aveva con Adamo e anche con Eva un rapporto bellissimo, paterno, e loro da parte loro filiale, di grande amicizia, e che invece si rovina un po' per quella loro azione di disobbedienza. E allora il Signore Dio chiama Adamo, gli dice: dove sei? Ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto. E riprese: chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare? E poi allora l'uomo dice: la donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero, io ne ho mangiato. E il Signore Dio disse alla donna: che hai fatto? Rispose la donna: il serpente mi ha ingannato, io ho mangiato. E io penso che, ecco, la nuova Eva, che è Maria, è una donna che il Signore ci mette accanto e che invece ci aiuta a superare la paura, no? Anche la paura in generale, ovviamente ci aiuta a superare la paura di Dio, ci rimette accanto a Dio come figli che amano il loro padre, e poi anche la paura di tutta la nostra umanità, la paura di noi stessi, la paura, appunto, la paura della realtà del corpo, sono nudo, ho avuto paura. Invece Maria guarda tutto con occhi stupendamente limpidi e che ci aiutano a superare la paura. Lei, quel famoso non aver paura, no? Che le disse l'angelo, anche questo lo leggeremo oggi nel Vangelo, in quel racconto della sua vocazione che è sempre nuovo per noi quando lo leggiamo. E l'angelo, di fronte al suo turbamento, le disse: non temere, non temere, non temere, Maria. E era un turbamento, in realtà lei era già così, donna che non temeva, perché l'assenza del peccato originale e anche di qualunque peccato personale le dava così una forza, una limpidezza, una positività di fronte a tutto già allora. Però il turbamento è per la vocazione che gli sta prospettando l'angelo con quelle parole: ti saluto piena di grazia, il Signore è con te. Quelle parole grandiose che lei conosceva, che nella Sacra Scrittura venivano dette di Gerusalemme, e poi piena di grazia, piena di caris, piena di grazia, che può voler dire senz'altro piena, noi possiamo anche tradurlo piena di bellezza, questa è la grazia a cui si riferisce qua, è una presenza di Dio, no? E possiamo tradurla piena di bellezza e anche piena d'amore. Caris è la radice poi di quella caritas che è Dio, Dio è amore, Deus caritas est, e Maria è bella perché è piena d'amore, è bella perché è piena dell'amore di Dio, tota pulcra, sei totalmente bella, Maria. E pensate alla bellezza che è stata anticipata nell'Antico Testamento, la bellezza della regina Ester, no? Nel libro della regina Ester, e si legge nel libro di Ester come questa figlia del popolo ebreo, grazie alla sua bellezza, ha salvato il suo popolo, perché quel re l'ha scelta e dopo è riuscita lei a parlare a favore del suo popolo e a sconfiggere quel nemico che voleva uccidere tutti. Quindi è quella regina Ester, come le grandi donne dell'Antico Testamento, sono tutte figura di Maria, no? Quindi anche in Maria c'è questa dimensione di una bellezza che, possiamo dire, che sconfigge il male, no? Che sconfigge il demonio, e anche con questa sua bellezza, con la castità, che significa proprio contorni limpidi, no? Castus, no? È la realtà così ben contornata, limpida, e lei vince con questa sua bellezza, con la pienezza d'amore, con l'assenza di peccato, vince il demonio, no? Anche nel Cantico dei Cantici la bellezza di Maria viene anticipata: sorella mia, sposa. O nel Salmo 45: il re si è invaghito della tua bellezza, è lui il tuo Signore. Il re che è Dio, che decide di diventare uomo in lei. E pensate, quando il Papa e scrive nella bolla di indizione del Giubileo che comincia oggi: Gesù Cristo, così cominciano, è il volto della misericordia del Padre. E il mistero della fede cristiana sembra trovare in questa parola la sua sintesi. E poi richiama quella famosa frase di San Paolo nella lettera ai Galati, quando venne la pienezza del tempo e si realizzò l'incarnazione, quando tutto era disposto secondo il suo piano di salvezza, scrive il Papa, egli mandò suo figlio nato dalla Vergine Maria per rivelare a noi in modo definitivo il suo amore. Chi vede lui vede il Padre. San Paolo dice nato da donna, il Papa dice nato dalla Vergine Maria. Il volto di Cristo, Gesù ha preso, cioè Dio ha preso un volto con cui ci manifesta il volto del Padre, il volto della misericordia, l'ha preso nel seno di Maria, quindi come tutti pensiamo, come la cosa più normale è che Gesù somigliasse molto a Maria, no? Per cui dalla bellezza del volto di Maria Dio ha preso la bellezza del suo volto che manifesta il suo infinito amore, che manifesta la bellezza del Padre e la grandezza del Padre. Pensate come grande la fiducia che il Signore ha avuto in Maria, l'invaghimento della sua bellezza, il Re si è invaghito della tua bellezza. Il sole risplende nel più alto dei cieli e la bellezza di una brava moglie nell'ornamento della casa, dice anche la Sacra Scrittura. E forse questa frase della bellezza di una brava moglie ci può svelare quello che era il sentimento di Giuseppe, no? Follemente innamorato di questa fanciulla, di questa donna del suo paese. E anche Maria è totalmente innamorata di Giuseppe, suo sposo, perché noi sappiamo e ammiriamo il fatto che lei, nella sua grandezza di vocazione, no? Come madre di Dio, come madre nostra, come mediatrice di tutte le grazie, tutti i doni che ha la Madonna, però è anche la cosa che a noi piace tanto, è anche totalmente normale, è una donna tra le altre, benedetta tu tra le donne, è una donna come le altre, e infatti ha tutta la sua vita da donna, come tutte le donne, e la normalità della vita da donna che poi viene appunto esaltata dalla pienezza di grazia. E è bello che il Papa abbia scelto questo giorno, lo ha scelto per molti motivi, anche per cominciare il Giubileo della Misericordia, perché è l'anniversario, il 50° anniversario della conclusione del Concilio Vaticano II, che è un momento fondamentale, importantissimo nella vita della Chiesa e che la Chiesa sta continuando a riflettere, a cercare di mettere in pratica. E però ecco, la Madonna Maria nella sua concepimento immacolato, senza macchia di peccato, manifesta proprio la misericordia di Dio che arriva prima, prima del suo sì, prima che lei potesse fare qualunque azione. Com'è bello vedere in te, Maria, questa grazia preveniente di Dio, e questo ci dà molta serenità, molta pace. Anche noi siamo quello che siamo per la grazia di Dio, come diceva San Paolo, la grazia di Dio in me non è stata vana, cioè pur conoscendosi peccatore, il primo dei peccatori, proprio lui si considera il primo dei peccatori, il primo sono io, no? Eppure poi dice anche la grazia di Dio in me non è stata vana, cioè perché la grazia viene prima del nostro peccato, prima Dio ci sceglie, prima ci chiama, prima insomma ci dona tutto quello di cui abbiamo bisogno per poterlo seguire da vicino e potergli dire di sì. Quindi è piena di grazia Maria, la chiama così l'angelo, e lei dice fiat mi, dice si faccia in me secondo la tua parola, ma perché è già piena di grazia. Il Signore non la riempie di grazia in base ai suoi meriti, ma perché la ama infinitamente e previamente. La stessa cosa avviene con ciascuno di noi in modo diverso, attraverso la grazia del battesimo e tutte le grazie successive. Chiediamo alla Madonna di poter, guardando la sua vita, guardando questa sua bellissima, insomma, prerogativa dell'essere immacolata, che noi riusciamo ad avere questa fede grande nella grazia che, di Dio, che previene sempre qualunque nostra azione, che è prima, che ci precede, come piace tanto dire al Papa, a Benedetto XVI, tutti ci hanno insegnato questa priorità della grazia. No? E io sono convinto che Maria, ecco, noi tra le altre cose che il Papa ci segnala per questo anno della misericordia, tutte molto interessanti, molto belle, c'è anche l'approfondimento delle opere di misericordia corporale e spirituale. Io sono sicuro che la Madonna le ha vissute tutte, e alcune sono anche, si intravedono, no, nel Vangelo, nei misteri del Rosario. Pensate che con il suo sì all'annuncio dell'angelo, lei è venuta incontro al problema di tutti noi, no? Ha fatto la più grande opera di misericordia corporale e spirituale allo stesso tempo, le ha messe tutte insieme nel dire di sì all'incarnazione, perché tutta l'umanità aveva bisogno, era assetata, gli ha dato da bere, era affamato, gli ha dato da mangiare, così, no? Aveva appunto, era immersa nel peccato, aveva bisogno di salvezza. Quindi questa è la... E lei ci dona il figlio, no? Il figlio di Dio, che è anche figlio suo. Pensate alla sua rapidità nell'andare a trovare Elisabetta, che era chiusa là dentro, quindi un po' prigioniera anche, no? per la vergogna, no? E malata, se volete, non è malata, ma insomma, assistere gli ammalati, visitare i carcerati. E lei aiuta Elisabetta per 3 mesi. Pensate al Natale, al giorno di Natale, al giorno, alla nascita, al parto di Gesù, sicuramente penso speciale, un parto senza dolore, un parto pieno della luce di Dio, e però lei poi lo ha avvolto nei panni, e questo vestirgli nudi l'ha fatto per prima con il suo figlio Gesù, poi lo ha fatto continuamente con il bambino, ma poi anche quando era grande, quando lo riempie di attenzioni dopo il suo battesimo, e cose che non sono scritte nel Vangelo, ma possiamo pensare il battesimo nel Giordano, no? E quando gli prepara quella veste nuova e senza cuciture, che i soldati devono tirare a sorte perché è troppo bella, no? E la Madonna ha vestito Gesù, e così, così fa con ciascuno di noi. Poi queste opere di misericordia nel Vangelo non sono scritte rispetto ad altri, ma sicuramente lo ha vissuto, cioè doveva essere una donna nel suo paese che accoglieva appunto i bambini, gli amici di Gesù, che gli dava da mangiare, i pellegrini, i forestieri, no? Già a Betlemme ha accolto i pastori e poi anche i magi che venivano nella sua casa e altre persone. Loro hanno sofferto di non essere accolti come pellegrini, di non trovare posto, ma poi loro invece, ecco, poi sono stati anche esuli, quindi sanno cosa vuol dire lei e Giuseppe sulla loro pelle, no? E ha dato da bere agli assetati anche nelle nozze di Cana, con il vino nuovo di Gesù, e ha consigliato i dubbiosi. Pensate, la Madonna, noi la possiamo immaginare lì accanto a tutte le persone che seguono Gesù, i discepoli, quanto li ha aiutati, anche se non c'è scritto nel Vangelo, ma quanto li ha aiutati. Anche a Cana li ha aiutati a credere nel figlio, tanto che appena se ne vanno da quel matrimonio, dice Giovanni che, ecco, avevano creduto. E poi quanto ha aiutato le donne anche che seguivano Gesù ad avvicinarsi a lui, a capirlo. E ha istruito gli ignoranti, ha perdonato tutte le offese a Betlemme, a Nazareth in Egitto, ha perdonato quelli che offendevano lei e il figlio, e anche lungo la strada della croce, quando incontra Gesù, quando sta sotto la croce, riesce a perdonare insieme al figlio tutti coloro che lo offendono e che lo uccidono. Ha pregato, no? Per i vivi e per i morti, forse è corsa anche lei a seppellire Giovanni Battista insieme con i suoi discepoli, che era così, che lei aveva visto nascere, e come suo parente stretto, e forse lei stessa ha interceduto presso il figlio con uno sguardo quando ha incrociato quella figlio della vedova di Nain, perché facesse qualcosa, e lui lo ha preso per mano e gli ha ridato la vita. E ecco, senz'altro, ecco, io in particolare, ecco, senz'altro, come dire, ringrazio Dio, come tutti noi siamo abituati a fare nel giorno del compleanno, per il dono della vita che oggi, nella solennità dell'Immacolata Concezione, noi contempliamo in lei, no? Il dono della vita che il Signore gli ha donato, a lei l'ha donata in modo particolare una vita totalmente piena di grazia fin dall'inizio. Tutti noi invece nasciamo con il bisogno del battesimo per riempirci della grazia, ma siamo ben felici di averlo ricevuto come ulteriore dono di Dio. E il dono poi della vocazione personale di ciascuno di noi, il momento, il giorno in cui, certo, averlo, non l'avevo senz'altro pensato, ma è stata in quel momento la preghiera di tanti, anche il padre San José Maria, lo chiamiamo oggi, poi quando lo incontrammo il 9 dicembre diceva: ho pregato molto per voi, no? E quindi si capisce che questa preghiera aiutava tutti e ha aiutato anche me a prendere così, perché è un atto di grazia poter donare la propria vita al Signore o cominciare un cammino di vocazione così. Nel celibato ci vuole sempre una grazia di Dio speciale, e che viene dalla preghiera di tanti. Certo, poterlo fare in un giorno della Madonna mette più in evidenza a me e a noi quello che accade a tutti quelli che fanno un atto di generosità nei confronti del Signore che chiama, che avviene, come ci insegnava nostro padre San José Maria, avviene grazie ad un sorriso di Maria, diceva così, no? E la Madonna ha sorriso a Gesù e Gesù ha detto: ok, diamo anche a questa persona, a questo figlio, il dono di intraprendere questo cammino, diamogli la grazia di cominciare il cammino e poi di continuarlo, e dopo alcuni anni, mi torna in mente che in quei giorni che eravamo insieme al centro Elis venne a fare un incontro con noi Don Francesco Angelicchio, che era il primo che aveva chiesto la missione all'opera qui a Roma, insomma in Italia, e lui con tanta simpatia ci ricordava che all'inizio è come vedere una piccola luce, poi lungo la vita questa luce si allarga e si vedono tante cose, no? che il Signore chiede a noi di compiere in suo servizio, e così e questa è un'occasione di ringraziamento e di richiesta ulteriore alla Madonna di protezione, sotto la tua protezione veniamo a rifugiarci, Santa Madre di Dio, ascolta come fai sempre le nostre preghiere, e con questa fiducia, con questa speranza noi ci avviamo a celebrare la Santa Messa.